Sabato 16 luglio 1994, presso casa di preghiera.
Dopo ciò, Giuseppe d'Arimattea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per paura dei giudei, domandò a Pilato di portare via il corpo di Gesù. Domenico? Ma questo chiedere il corpo?
Ma il corpo è fermarsi al segno, cioè quando uno si ferma alla presenza fisica si ferma a un segno, non cerca il significato del segno, no?
Cioè prima noi uccidiamo, poi portiamo via il corpo.
Per non lasciare tracce.
Debora?
Pensavo, non è che qui si sono fermati a credere che Gesù alla fine è stato corpo e
Che Gesù?
alla fine, cioè non. Il fatto che si preoccupano di portare via il corpo, non è che alla fine loro non hanno capito che Cristo era pensiero, che Cristo
Certo.
era spirito, ma si sono fermati ancora al corpo, per cui si preoccupano di portarlo via. E
Certo.
quindi si chiede di superare il fatto.
Ma dopo, già che avevano fissato lo sguardo su Cristo crocifisso, e poi c'è questo desiderio
Di possedere il corpo.
di possedere il corpo. Però c'è un rimorso, no? Perché in segreto, per paura, cerca di.
No, era.
Com'era?
Era
Lui era
discepolo.
discepolo, ma in segreto,
Ah, era
per paura,
discepolo.
già prima. Sì, già prima.
Credevo adesso che facesse di
No, no.
segreto. Ah, lui era, cioè, prima era
Dicembre, ma in
discepolo,
segreto.
però che non
Non ufficiale. Non si comprometteva.
ecco, non.
Qui si compromette.
Ecco,
Dopo
quindi.
che Cristo morte, si compromette.
Cos'è questo che si compromette, che però vuol trattenere il corpo? Cioè.
Dopo che Cristo è morto, noi dobbiamo comprometterci prima. Non aspettare che Cristo muoia, poi dopo. Sai, noi ci mettiamo a piangere quando l'altro è morto. Piangi prima.
Però siccome Cristo ci viene presentato qua, Cristo morto per noi è fonte di salvezza, cioè,
Se capisci,
si capiscono, però qui
certo.
quello che fa questo discepolo no, non
Il problema non è
c'entra.
possedere il corpo, il problema è capire. Il problema non è possedere il corpo. Possedere il corpo è come possedere una reliquia, mi capisci? Ma il corpo non è la persona. Il corpo non ti salva. Tu capisci? Capisci quello che ti ho fatto? Cristo morendo dice capisci? Allora, il capire, se tu credi di realizzare il disegno di Dio possedendo il corpo di Cristo, sei fresca. Il problema non è avere il corpo di Cristo, assicurarti il corpo di Cristo. Il problema è capire perché Cristo muore.
Quindi allora questo gesto di Giuseppe d'Arimatea non è un gesto buono.
Ma il problema adesso non è se sia gesto buono o se sia gesto buono. Prendiamo questo, perché Giuseppe d'Arimatea rappresenta ognuno di noi.
Ognuno di noi,
Arriva un
certo.
certo momento in cui, presi dal rimorso, dopo aver fissato il quadro, prendi dal rimorso, adesso facciamo quel che prima non abbiamo fatto. Crediamo di fare. Quindi andiamo per la sepoltura, ci diamo da fare, facciamo delle offerte, offriamo dei fiori, altro, per cercare di supplire a quello che avremmo dovuto fare prima. Ma facendo così, noi tratteniamo soltanto un corpo, ci sfugge l'anima. Per cui la parola di Dio va intelletta quando ti arriva, non quando la perdi. Quando la perdi tu ti resti in memoria, ti resti la cassetta, capisci?
Cerchi di
Ti manca lo
così di
spirito.
registrarlo, di risentirlo, però
Certo,
non
puoi
cerchi
anche
di
fare dei
capire.
sacrifici per quella volta, però capito? Hai perso l'anima. Ti resti il corpo, non hai l'anima.
Invece proprio cercare di capire di
E cercare di
fronte
capire.
a questo. Chiedere una cosa.
Bene.
Ma riguardo a quello lì, per me è stata proprio una novità, ho sempre pensato che andasse in segreto da Pilato a chiedere il corpo di Gesù.
Ma no, qui dice in segreto per voi, cioè era discepolo in segreto per voi,
Ecco,
sempre
ma
di
di
rese.
dove si è quel ma che mi illumina quello, oppure da
Era,
che.
dice, era discepolo di Gesù, ma in segreto per voi giudei.
Ecco, ma ecco, io non so che non ho mai capito che fosse
E
così.
bene, hai capito adesso. Ah, no.
È nuovo.
qualcosa di nuovo.
Questo pezzo no, perché chiedi di subito un altro pezzo del versetto.
Franco?
Ci ritroviamo di nuovo con il corpo, di fonte di guai.
Sì, cioè, qui abbiamo proprio, perché a un certo momento Cristo muore, che vuol dire muore, non c'è più l'anima, no? Sì. Ecco, ma devi il pensiero, resta il corpo, resta la reliquia, resta l'abito. Tu cerchi di trattenere qualche cosa di Cristo, dico, facendo tesoro dell'abito, ma tu trattieni l'abito e Cristo non c'è.
Sì, si è detto che il corpo ci è dato per darci la possibilità di portare un certo pensiero.
Ma bisogna che è il pensiero che anima il corpo.
Che non si arrivi può darsi che, a portare
che,
questo pensiero.
Può darsi che il pensiero, che tu muoia, quello vuol dire morire, il pensiero se ne va, che devi tirarsi
il corpo. Cioè perdi il corpo perché ti resta niente. Sì, sì, tutto ci richiama a quel passaggio lì. Passaggio nel mondo.
Cioè, ti fa capire che all'ultimo ti resta soltanto nel guscio, ti resta la tomba vuota, ti resta l'abito che ti ha portato, per cui tu ti resta l'abito, capisci? Ti ha portato quell'abito lì, adesso io mi afferro all'abito, mi capisci? Se tu tutti i giorni guardi l'abito, non è che tu ritrovi o guardi una fotografia, tu non ritrovi mica la persona, capisci? Ora, quindi il problema è quando la persona è con te, perché la persona con te è tutto un problema infinito. Quando tu hai soltanto la fotografia della persona, ma la persona non c'è più, la fotografia non ti risolve il problema. Capisci? Perché tu sei salvato non dall'abito, non dal corpo, non dalla fotografia. Capisci? Tu sei salvato dalla persona. Perché sei salvato dalla persona? Perché è la persona che ti libera dall'io. Non è l'abito che ti libera dall'io. Nell'io tu rifletti ancora te stesso. Ora, quando si dice Dio salva, cosa vuol dire che salva? Che ti dà la possibilità di dimenticare te stesso, di uscire dal pensiero tuo io e di vivere per Dio. Ora questa è la persona, è soltanto la persona che parlando a te, quindi un tu che parla con te, che ti dà la possibilità quando parla, perché se non parla tu non hai la possibilità, se colui che parla con te tace, tu ricadi nel pensiero dell'io, non puoi farne a meno.
Sì.
Dio ti riprende. Capisci? E l'altro che parlando, quindi vivo, parlando con te, mentre parla, ti dà la possibilità di dimenticare te stesso e di immergerti nel problema dell'altro, in modo da vivere, quindi da passare alla vita dell'altro.
Sì.
E in quel punto lì che tu puoi passare, quindi la salvezza, sta in quanto tu puoi uscire, dimenticare te stesso e immergerti nella vita dell'altro. Sì, da fare la vita dell'altro tua vita. Hai capito? Ora, quando invece l'altro non parla più, morto, tu non hai più questa possibilità. Hai capito?
Sì, è il problema dell'incarnazione, no?
Questo. Sì.
Ecco, vedendo, si può estendere questa incarnazione quando Dio ci parla attraverso...
Ma pianto, lì fammi piacere, stai un momento, ma è possibile. E dai, morte, allora siamo morti, un creatore di Dio.
Però ci può parlare anche attraverso un'altra incarnazione, il corpo di un altro che non è lui, perché lui, il Cristo storico, è quello.
Sì.
Cioè estendere quella che è l'incarnazione di Cristo a Dio che viene a parlarci col suo io attraverso una presenza.
Cioè tu mi puoi dire che di un corpo ci possono essere due ombelichi? Ci possono essere due ombelichi?
No, però Dio parla in tutto come io.
Certo!
Anche attraverso l'ombelico di un altro.
No, ma di un corpo c'è un ombelico solo. Ha un significato enorme questo ombelico. Tu capisci che è un significato enorme, perché che ti fa capire da dove tu vieni. Ora, dico, l'ombelico del mondo è uno solo, il corpo, il mondo è come un corpo, e l'ombelico del mondo è uno solo, non ci sono due ombelichi, perché è la funzione di farti capire il collegamento con lo spirito, col cielo di Dio. Cosa dice che Cristo è l'ombelico del mondo? È il passaggio obbligato, non ci sono altri Cristi, altri che incarnano la divinità, non ci può essere, tutti contribuiscono a portarti all'ombelico, si capisce, anche il braccio, tu sei il braccio, e il braccio non c'è niente contro l'ombelico, però tutto contribuisce a portarti a quel punto in cui c'è il collegamento, cioè, per noi diciamo, principio, come il bim bam, cioè, è il principio, è nell'ombelico che tu scopri il tuo principio, mi capisci? Allora tutto ti fa confluire a quel punto in cui c'è la rivelazione del tuo principio, da dove tu vieni. In Cristo c'è questa rivelazione, mi capisci? Allora vuol dire che tutti gli altri esistenti, in un modo o nell'altro, buoni e cattivi, ti fanno confluire, Cristo è il centro del mondo, ho detto, ti fanno confluire al centro. Perché ti fanno confluire questo centro qui? Perché in quel centro lì tutte le cose sono collegate con Dio. Capisci? Quindi il cordone umbilicale è quello che collega tutti gli avvenimenti con Dio, capisci? Ma quello passa attraverso un punto ben preciso, è Cristo. Infatti Cristo si definisce, io sono colui che parla a voi il principio, ecco il cordone umbilicale. Mentre invece noi non parliamo il principio.
Certo.
Mi capisci? Io posso dire, Franco oggi ha fatto quello, Silvano oggi ha fatto quell'altro, Pinuccia oggi ha fatto quell'altro. Dico, non collego con le cose col principio. Dico Franco, Pinuccia, Silvana, le dico delle persone, come agissero di per sé, di loro iniziativa, autonome. Capisci? Cristo non dice questo. Hai capito?
E per noi l'incontro con questo tu che ci salva, hai detto, può solo avvenire interiormente con la scoperta del Cristo.
Ma è sempre un fatto interiore, perché è fatto intelligenza. Fatto di intelligenza, che tu scopri
come,
il principio,
come del resto anche
tu scopri il principio con intelligenza, capite, quante volte si dice, capite, ancora non capite, ancora non siete intelligenti, perché non capite questo? Capisci? Avete capito, dopo aver detto tutte le parole, avete capito tutto? Sì, abbiamo capito tutto. Vedi, è sempre il problema del capire, il problema del capire richiede l'intelletto, ma non è il sentimento, del tu non arrivi a Dio col cuore, col sentimento, tu arrivi con l'intelletto, capendo.
Però una funzione di... qui si parla di corpo, no? Di incarnazione di un corpo che non è Cristo, però come tramite per portarci nel pensiero di Cristo per fare questo incontro.
Cioè, Cristo è verbo incarnato, vuol dire che è pensiero di Dio tra noi. Non puoi disgiungerlo. La persona è una sola, è il verbo di Dio. Guarda, essendo persona unica, quindi ci sono due nature, ci sono due volontà, due cose che vuoi, però la persona è una sola. Capisci? Allora, arriva un certo momento in cui questa persona si stacca dal corpo. Capisci? La verità si rivela. Hai capito? Noi corriamo il rischio di afferrare il corpo e di perdere la persona. È come se tu dicessi, io vado alla funzione, capisci? E perdo però l'anima della funzione.
Stavo pensando quando è che per me è attaccata al corpo questa persona.
Il pensiero che parla attraverso il corpo. Poi certamente il pensiero non parla più. Non sempre
avrete il corpo di un altro.
Dice, non sempre avrete me. Non sempre avrete me. E che vuol dire che, vero, questo, quando è che lui, fin tanto che io sono con voi, quando è che lui è con noi? È con noi non col corpo. È con noi in quanto parla a noi. Una persona è con te, non in quanto è fisicamente vicino a te. Per questo vicina fisicamente e sei lontanissima, mi capisci? C'è da te. Perché tu ti senti solo. E quando invece ti parla, e parla personalmente. Ecco, allora è con te quando parla. Quando parla a te. Cristo è con noi quando parla a noi. Quando fa silenzio non è, capisci? Non è più con noi. Hai capito? Ci siamo?
Sì.
Sì.
Posso scrivere un video scappare? Solo dire, allora...
Come hai scappato?
È portato la morale. su quello che diceva Franco. Siccome Gesù dice, sono io che parlo con voi. Quindi, da un lato è vero che cioè, noi tutte le creature che entrano a contatto con noi, è Dio che parla con noi. Però è anche vero che, come ha parlato Gesù, non può parlare più nessuno. Nessuno parlerà mai con più. Allora, sì, poi è giusto dire che si tratta di vedere in ogni creatura quello che dice Dio di sé per difetto.
Tu arrivi lì in quanto passi attraverso Cristo. Se tu attraverso Cristo arrivi a lui ti conduce la presenza di Dio, arrivi a trovare la presenza di Dio che opera e presente in tutto, allora tutti ti parlano come lui. Ma se tu non parli attraverso Cristo, lui solo parla come Dio. Tutti gli altri non parlano come Dio. Cioè, se tu sei passato verso Cristo, tu scopri che Cristo è presente in tutti e tutti parlano come Lui. Se tu non sei passato verso Cristo, tu non trovi nessuno che parli come Lui. Lo capisci?
Ma no? Cioè, passare attraverso Cristo vuol dire lui ha detto: sono io che parlo con te, alla Samaritana.
No, ma l'io, è, no, l'io non è ancora, perché l'io del Cristo non è il tuo io, non è l'io dell'altro, cioè, mi capisci? Qui siamo ancora sempre singolarità. È persona divina che parla con te. Questa persona divina parlando con te ti conduce allo Spirito Santo, che è lo spirito della presenza di Dio in tutto, perché ti conduce a vedere la verità in tutto. La verità in tutto cos'è? È Dio che parla con te in tutto. Ma se tu non passi dallo Spirito Cristo, non arrivi allo Spirito di verità, allo Spirito Santo, che viene solo dal Padre, tu non arrivi a questo Dio che è presente, che parla in tutto. Per cui tu, vero, quando sei arrivato lì, scopri che tutti parlano come Cristo. Ma se non sei passato verso il Cristo e non sei andato a Pentecoste, hai voglia, tu ti accorgi che tutti non parlano il linguaggio, anzi parlano ben altro che il linguaggio di Cristo.
Ma anche,
hai capito?
Se, ma anche se non, sono, chi non, se non sia a Pentecoste, per fede bisogna accettare che è Dio che parla.
Accetti per fede, ma non capisci. Ma dico, quello non ti salva. Quello che ti salva è arrivare a capire. Cioè, arrivare a capire che quello che dice Tizio, Caio, Sempronio è la stessa parola che ha detto Cristo.
Anche se loro non lo sanno.
Ma non importa proprio niente questo.
Sì,
allora tu vedi il Cristo che è tutto in tutti, ma prima quello che dice uno è ben lontano, infatti tu solo hai parlato di vita eterna, nessuno parla di vita eterna, capisci? E come tu dicessi, guarda, soltanto il giorno in cui tu aprendo la stampa, tu vedi che dice quello che dice il Vangelo, tu sei arrivato, hai voglia, la stampa parla in modo molto diverso dal Vangelo. Eppure io ti dico che è un giorno in cui tu vedrai le parole del Vangelo nella stampa.
Cioè si glorifica Dio.
Si glorifica Dio e si testimonia di Dio in tutto.
Sarà difficile capire, mentre Gesù la parola
soltanto
è diretta.
Soltanto lo spirito di verità, che è spirito di verità, della presenza di Dio, ti rivela la presenza dello spirito, la presenza di Dio in tutto, ti fa capire che tutto è tutto glorifica di Dio. Ma, tenti solo chiacchiere, eh?
Sì. Poi sulla cosa, no? Questo Giuseppe qua per noi, no? Da un lato c'è, fa questa parte che arriva dopo, come dicevi, non so quanto, però da un lato c'è, fa questo superamento, no?
Sì,
almeno
sì.
È un superamento perché presentarsi a Pilato.
Certo. Ma sì, ma ti fa capire che. Certo, ti fa capire che quando, capite? Quando succede che.
È sull'onda
che uno muore,
rimorso che,
eh?
Che fa.
Se uno è sull'onda del rimorso, si capisce, no? Sentimento di rimorso. Certo. Ciao, ciao. 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 Non basta.
No, grazie.
Ciao, buona domenica.
Ciao.
Ci vediamo domani sera.
Sì.
Se li vuole, ciao.
Ma anche Maria Maddalena va alla tomba, dalla tomba a piangere dopo che Gesù è morto, e poi lo ritrova. Gesù si fa ritrovare da lei. E che differenza c'è? Il fatto che anche lei va laggiù dove spera di trovare il corpo di Gesù per piangere.
Ma intanto diciamo una cosa, che il Cristo morto è ancora motivo di salvezza, perché deve essere motivo di rimorso. Se non è motivo di salvezza, è motivo di rimorso, perché sono io in colpa, capisci? Allora lui resta morto e mi fa colpevole di questa morte, perché sono io che l'ho ucciso. Ora invece il Cristo muore non per condannarci, ma per salvarci, capisci? Noi dico, corriamo il rischio di fermarci al corpo. E allora, ecco, abbiamo la lezione di Maria Maddalena, che parte per fermarsi al corpo. È il Cristo che gli capovolge tutto. C'è il problema della pietra, e la pietra è capovolta. C'è il problema del suo corpo, e il corpo non c'è più. Mi capisci, eccetera. Il problema dei profumi, cioè, tutto. Abbiamo il Cristo che risorge, ti fa capire che ha una funzione, quello di capovolgerti. Perché lei è andata per imbalsamare e trova un vivente, quindi lei è andata per un morto, convinta di trovare un morto, trova il vivente, gli ha capovolto le cose.
Ecco, c'è quest'opera che ci recupera.
Da parte di Dio tutto quello che fa, capisci, anche la sua morte è sempre per recuperarci, sempre per salvarci. Capito? Se noi siamo attenti ai segni, quello che Dio fa, lui... Ci vediamo che c'è.
Sì, era questa precisazione proprio che prima avevi accennato, non so se non ho capito bene, che il corpo morto è come un guscio, non c'è più la persona, ma ci sono... Ma a me suonava un poco così in contraddizione con quest'altra affermazione.
È un guscio, è un guscio.
Sì, ma però il Cristo morto è ancora un motivo di salvezza. Questo corpo
Cristo
morto.
Cristo morto.
Non il corpo morto.
Il corpo morto è il cimitero, il cimitero è un guardaroba, quello. Guarda roba non ti salva mica.
Quindi il Cristo morto.
Tu puoi andare tutti i giorni al cimitero, non è che si salva.
Cioè il Cristo morto è l'esperienza di assenza di Dio. E quindi, però anche di fronte a un corpo morto, se cerco di capire è motivo di salvezza. Perché col corpo morto è un richiamo all'assenza
tutto, della persona. Tutto, l'assenza è una testimonianza di presenza. Mi capisci?
E invece questo sbaglio di impossessarmi del corpo è quando non cerco di capire, cerco di supplire, penso un po'. E come fa a pensare anche alla frase che Gesù ha detto, proprio sempre di Maria di Betania, quando Maria di Betania ha anticipato il versamento dei costumi, no? Ecco, ha fatto questo in anticipo della mia sepoltura. Quello che conta è l'anticipo, la cura del corpo, diciamo, no? Dopo che è morto, quelli che vanno poi a imbalsamarlo dopo, a ungerlo dopo...
Il corpo non ti salva. Il corpo non ti può salvare.
Cioè, quando lui è vivo, è diverso.
Come ti può salvare? Cioè, perché il corpo è una risposta sentimentale. Perché tu vai al cimitero? È un bisogno tuo sentimentale, mi capisci? Una risposta sentimentale. Poi il sentimento non ti salva.
Sì, ha capito, ha trasceso.
Posso dire una cosa? All'inizio ha detto così, conta l'anticipo, nello spirito sì, ma non so se ho capito bene, ha detto, quando è vivo il corpo,
quando la persona è contenta.
È la persona, perché altrimenti il corpo morto è sempre la stessa cosa.
È la persona, quando la persona è contenta, quando il corpo è morto la persona non è più contenta.
Dove ti senti? Meno.
Sì, noi siamo predestinati da Dio a un fine ben preciso.
Sì, però in quel fine lì però, si richiede la parte.
Però non avviene senza di noi.
Non avviene senza di noi. Non si
quindi noi possiamo vanificare questa nostra predestinazione.
Certo. Come uno,
e lo vediamo.
Come uno che ti invita a pranzo. Lui ti invita a pranzo. Però tu non puoi andare a pranzo se non decidi di andare a pranzo.
Lui ci avvisa, dovete fare tutto questo.
Lui vuole che tu vada a pranzo, non è detto che tu vada.
Sì,
Franca?
Ok, sì, l'importante è di capire, perché di fronte ai segni, quando vogliamo, è il corpo, è un segno. No?
Il corpo ti soddisfa perché lo puoi abbracciare, lo puoi possedere, lo puoi mettere in pisi, eccetera, capisci? Dice, è mio, ma tu non accorgi che non fai altro che proiettare te stessa, dice, è mio, e soddisfatto dall'io. Invece il pensiero è ben diverso, mi capisci? L'intelletto.
Ovviamente le parole che Gesù dice di fronte al tempio, dicendo alle nuove marra pietra su pietra, su ogni segno.
Defina?
La rivelazione della presenza di Dio è un dono di grande dimensione.
Certo. Domenico?
Se noi restavamo il desiderio di capire tutto quello che succede, un aiuto per raggiungere questo.
Sì, Dio ti aiuta in tutto, Dio ti aiuta in tutto, perché non c'è niente che non abbia un significato. Anche quel per te può essere una disgrazia e un aiuto, però devi sempre tenere
presente.
Dialogarlo con Dio per arrivare a capire il significato presso Dio, capisci? Deborah?
Dovremmo avere ognuno di noi l'umiltà e la consapevolezza di dire ogni volta sono io che ti ho ucciso.
Certo, poco ma sicuro. Perché siamo noi che trascuriamo Dio, Dio non possiamo ignorarlo, capisci? Però puoi trascurarlo, non impegnarti a dialogare con lui le cose, capisci? Giovanna?
Che ci salva, che ci libera dal pensiero del nostro io e la persona di Cristo.
Certo.
Il corpo...
Non è il corpo, è la persona.
È la persona.
È la persona, si capisce?
Gesù dice sono venuto per i malati, non per i sani.
Sette. Sivan?
Non so.
Non sai? Basta e cogliete.
Sì, grazie.
Luce.
Tutti siamo condotti di fronte a Cristo in croce.
Tutti, presto tardi, ci troviamo lì. Luce.
questo che fisserà nello sguardo quello che hanno trafitto, fa capire che Cristo è il centro del mondo.
Certo.
Quindi mi è risultato chiaro stasera, molto chiaro quello che hai detto, che cioè hai ribadito quello che tu hai già detto, che Cristo, il Verbo incarnato, è in un punto solo. Non c'è nessun'altra incarnazione che possa sostituire, certo, questo punto, questo Verbo incarnato.
Certo.
È unico.
Certo.
E la meraviglia è questa, che tutto ti puoi convogliare lì prima. Diciamo, noi impropriamente diciamo sono incarnazioni del pensiero di Dio, anche la foglia, eccetera. Cioè nel senso che sono tutti segni di un pensiero, no? Tutto ti convoglia lì, ma in un punto solo. Ma anche dopo, mi sembra di aver capito questo, dopo la Pentecoste, anche se tu vedi che tutti parlano come lui, però tu saprai sempre distinguere che lui è unico, ecco.
La persona,
la persona è sempre unica, ecco, persona, l'incarnazione è unica.
La persona è singolare, la persona è singolare. Che Dio ti parla attraverso la foglia non è una persona.
Non, è, non si può parlare di incarnazione.
Arrivederci.
Prego.
Prendi un foglietto? No.
La prende domani.
Ma quando qualcuno ci chiede del... mi è capitato di dire come ci sono tante religioni, è perché solo la nostra deve essere giusta. Non posso dire sì, è giusta.
Posso dire una risposta così?
Beh, perché la strada è una sola, siccome Dio è uno solo, la strada è una, la vita è una sola, la strada è una sola. Cioè, Pinuccia è una sola. Ci sono tante Pinucce, si capisce, anche questa qui è una Pinuccia. Però se io voglio trovare Pinuccia, allora la strada è una sola, devo andare da Pinuccia. Siccome Dio è uno solo, la vita è una sola, la preoccupazione è una sola, il fine è uno solo, non abbiamo tanti fini. Beh, io vivo per il denaro, trovo Dio, no? Tu vivi per il denaro, non trovi Dio.
Sì, ma se... io sono convinta adesso della mia religione, ma un altro
non è...
possa dire, no, posso arrivarci anche per un'altra strada, cioè anche attraverso un'altra religione.
Tutto serve, però tutte le strade servono per condurti a scoprire la vera strada. Cioè, non è che tutte sostituiscono la vera strada. La strada che conduce alla città è una sola. Tutte ti convogliono a quella strada lì. Mi capisci? Non vuol dire io prendo la strada di Parigi e arrivo a Roma, io prendo la strada di Parigi, no, arrivo a Roma.
Sì, quindi anche noi intesa come religione, il cattolicesimo è anche una strada che conduce a Dio.
Alla vera strada,
Dio è l'unico, ecco, la vera strada.
La vera strada è una sola.
Non è certo la religione cristiana che conduce
no,
a Dio.
Credo. No, ma senza pace. No, qui provi in mezzo a gente,
cioè la strada è questo impegno, capisci? Cioè, impegno a cercare di conoscere Dio, tu sei stato creato per impegno a cercare di conoscere Dio, mi capisci? E se non ti impegni, tu puoi anche appartenere alla religione cattolica, fare funzione, ma non basta essere battezzati, mi capisci? L'inferno è pieno di battezzati. Il problema non è quello, non è far consistere un modo di essere, una morale, un comportamento, una regola, il problema non è sta lì. Il problema è la dedizione nostra al fine. Tu sei stato creato con un fine, predestinato a raggiungere quel fine, ti devi dedicare a quel fine. Non devi dire, beh, io peraltro raggiungo quel fine quando sono predestinato. No, tu non raggiungi quel fine. Ti giri a vuoto, mi capisci, i paesi sconosciuti, ma quel fine lì non lo raggiungi. Capisci? Sì, sì.
Quindi sarebbe anche sbagliato dire la religione cattolica è quella vera, perché non è il problema di religione, è il problema di strada. Perché la religione cattolica è superata, diciamo,
cioè,
privilegiata.
Nessuno ha mai parlato come Cristo.
Ma
Cristo è un passato obbligato. Non è dico, beh, io seguo Buddha, seguo Maometto, no, ecco, tu sei Buddha, Maometto, tu non arrivi. Sia ben chiaro. Adesso che Maometto, che Buddha, sia, ti aiutino a scoprire Cristo, va benissimo. Ma che sostituire Cristo, no. Perché tu, nessuno ha mai parlato e nessuno parlerà. Parlare come Cristo, nessuno potrà dire io e il Padre siamo uno, tu non troverai Maometto, non troverai Buddha, tu non avrai nessuno confuso, non troverai nessuno che ti dica io e il Padre siamo uno, e quello è un passaggio obbligato per trovare il Padre, c'è niente da fare. Quindi capisci, come il pensiero, come la persona è una singolarità, così la strada che conduce a Dio è una singolarità. Singolarità vuol dire che è singola, che non è compatibile con nient'altro, che tutto che conduca lì va bene, ma però non sostituisce quello. Hai capito?
Sì. L'altra mattina c'è stata un po' una discussione, diciamo, per metterci un po'
in cose che problema... sono tutte mancanti, sì. Sono mancanti come contenuti.
le altre religioni, Gianni, come non sono musulmano, dice non, Dio non si può conoscere, allora vedi, dice, ma allora, già lei dice, ma come, allora c'è un Dio che è uno, la sua, io sono, devo essere salvo suo e basta. E così ogni religione ti accorgi che invece in Cristo dice abita la pienezza, cioè come messaggio.
Pienezza nel senso che ti conduca, che ti conduce veramente a quel fine al quale tu vuoi, per quale sei stato creato e al quale vuoi arrivare. Ti conduce lì. Dio non ti lascia a metà strada. Grazie. Non ti lasci di fronte a una parete, dice adesso è mistero, arrangiati. No, no.
Altre religioni
Dio ti conduce, e come ti conduce? Tu arrivi a cercare, ti conduce le parole talmente strette tra lui e il padre, mi capisci? Che ti fanno conoscere il padre. Non c'è nessuno che mi ha mai parlato come lui. La persona più santa più di questo mondo, c'era, c'era niente, il libro più grande, non c'è nessuno che parla, e che possa parlare come lui. Nessuno, non può. Non può.
Per cui anche di fronte a problemi così che altre religioni presentano, si parlava di questo l'altra mattina, no? Una persona ha avuto un po' fastidio perché io ho detto ma la reincarnazione per me non è giusto visto la luce della parola di Dio, no? Dice non bisogna giudicare, non si può dire non è giusto. E invece Dio mi dà la possibilità di dire non è giusto, no?
Sabato 23 luglio 1994, presso casa di preghiera.
Egli venne dunque e portò via il corpo di Gesù.
Zena? Dovrei andare già quando?
Margherita, appunto. Domenico? Vabbè. Giovanna?
Avevamo visto che Giuseppe d'Arimatea ha chiesto il corpo di Gesù e che prima però era discepolo con gli sposti, quindi non è che si sbilanciasse tanto, prima aveva paura, no?
Certo.
E poi invece ha fatto un certo superamento però per il corpo, che il corpo non è il corpo da...
Ma il corpo, un corpo morto non dà più noia, nel senso, no, capisci, non è più uno che pretende. Sai, la persona fin tanto che è viva, capisci, e ti condiziona molto, capisci, quando uno è morto, capisci? L'importante è che stia lì, che non si muova, soprattutto che non parli, perché uno dà molto fastidio quando parla.
Mi sembrava che sia dotto, forse è stato detto che in certo qual modo lui ha fatto un superamento.
Certo, lui ha cercato, è logico.
Ecco, e adesso Pilato...
Cioè noi crediamo, capisci, di onorare il corpo, perché come dico, il corpo è muto, non dice niente. Quando dico uno non dice niente, capisci, per noi tutto va bene. Quando uno parla e che fa sentire il suo verbo, fa sentire la sua parola, le sue esigenze, le tue pretese, quando ti dice guarda che quella così non va, quello ti dà fastidio.
Ecco, quindi per noi è quando così facciamo, cioè non ci impegniamo personalmente, lo facciamo...
Quando noi non ci impegniamo con la parola, ma ci impegniamo col corpo. Noi crediamo di onorare il corpo, capisci? E così di onorare Dio. E non ci accorgiamo invece che Dio è nella parola, mica nel corpo.
E adesso invece questo Pilato che concede questo, non che concede questo corpo. È Dio che ci concede questo, cioè qui è Pilato, però tutto è Dio che... Quindi Dio ci concede questo, noi ci dà quello che vogliamo.
Dio dà tutto quello che uno vuole, in genere non concede tutto. Resi anche bruciata.
E mi ha dove preso il corpo di Gesù?
Gli è rimasto il corpo. Gli è rimasto il corpo. Come se tu ti contestassi di un abito, mi capisci? Ma non della persona.
Posso chiedere una cosa? E questo è perché lui prima era discepolo, però, come si diceva, era di nascosto, quindi non è che interessa
certo. Gesù dice, chi avrà arrossito di me davanti agli uomini, anch'io arrossirò davanti al Padre mio per lui, capito? Quindi vuol dire che ognuno deve assumersi la responsabilità, capito? Bisogna giocare la propria vita, capito? Vale in quanto uno gioca la propria vita.
Quindi se noi non ci impegniamo con la persona di Gesù...
Bisogna imparare a morire per una parola di Dio, mi capisci? Su una parola di Dio. Allora quella incomincia a diventare viva. Non portando dei fiori, perché tu porti dei fiori, capisci?
Se noi non ci impegniamo proprio con la parola, cioè, a un certo momento restiamo col corpo che certo, non ci dice più niente, che non ci disturba.
Alma.
Ma che cos'è il corpo morto di Gesù per noi?
È quello che ti rimane nelle mani quando trascuri lo spirito.
La parola che non
faccio, la lettera. La lettera, ti resta la lettera, ma ti manca lo spirito. perché ci venga lo spirito, quella parola deve diventare tua vita, mi capisci? Allora c'è lo spirito. Se tu scrivi la parola, tu la ricordi, c'è la memoria, la parola la ricordi, oppure la scrivi, la registri, mi capisci? Eccetera. Ma non è più lo spirito. Perché quando è arrivata la parola serve una proposta. Quando è una proposta, se tu non aderisci, quindi tu perdi lo spirito, se sei ricordo, ma quello non è più efficace, capisci? Non qualcosa? Sì.
Primo versetto del 38, il Signore mi fa chiedere cosa significa per ognuno di noi Pilato che concede il corpo di Gesù.
Abbiamo detto che ad ognuno viene dato quel che, capisci, avrò voluto avere. Noi corriamo il rischio di avere il corpo, ma non di avere più l'anima. Di avere un ricordo, ma non di avere più la persona. Capisci? Franco.
Sì, Pilato rappresenta l'autorità del mondo. L'autorità del mondo accondiscende.
Non ha difficoltà. L'autorità del mondo non ha difficoltà, capisci? Ha dato il corpo.
Anzi, dice, se si serve con un corpo morto, no? Cioè, se non c'è lo spirito, se non c'è il pensiero, va molto bene.
Certo.
Il problema invece è quando si chiede, si lotta per...
Se c'è lo spirito vuol dire che c'è un pensiero, mi capisci? E quando c'è un pensiero tu dai molto fastidio al mondo, capiti? Il mondo non ha bisogno di gente che pensi, quello è fastidio. Il mondo ha bisogno di gente che sia obbediente, che dica sempre sì, va bene.
Perché il corpo di per sé non dà fastidio all'altra persona.
Ah, no.
Invece quando c'è il pensiero che c'è...
il pensiero sì.
Sì,
c'è un conflitto.
C'è un conflitto, una relazione all'altra
persona. Infatti Cristo è stato mandato a morte per il pensiero. Capisci? Nemmeno per i miracoli, perché o per le opere buone che faceva, nessuno le contestava quello, ha contestato proprio il pensiero. È il pensiero che dà fastidio.
E quella che chiami compenetrazione tra persone.
Vabbè,
è un...
stiamo andando al tema.
Giuseppe,
sì, va.
Il fatto che Pilato, quando prima cede, no? Al fatto che consegna Gesù. Poi, ad esempio, quando gli dicono non scrivere così, non vedi, allora lì si punta, no? Qui la condiscende, no? Sembra che sia mosso dal senso di colpa, no? Lui sa che era innocente, si può vedere così o no?
Ma guarda, il corpo di Gesù, come ho detto, non se lo poteva tenere per sé, capisci? Non poteva tenere per sé. Quindi gli costava poco. Ecco, gli costava poco. Quando una cosa invece costava, lo bruciava, e lì no, Capisci? Qui a costo del rischio di essere bruciato, nella carriera, nella figura, no? Lì no. È lì che si rivelano gli animi. Gli animi non si rivelano quando, capisci, tu devi dire una cosa, quando tu vuoi dare via quello che vi rimane nel piatto, da buttare nella spazzatura, così, allora. Se con questo vuoi credere che la giustizia sia fatta, lì non si vede. Quando tu dai via una cosa che tanto a te non serve, non rivede mica il tuo animo. Il tuo animo quando tu dai via una cosa che è molto importante, capisci? Lì che si vede. Ora per il corpo lì non c'è niente, è morto.
E invece appunto, con la domanda ancora di sabato scorso, questo Giuseppe, quei discepoli in segreto, no? Ma qui Giovanni descrive così, ma fa dell'ironia. Perché appunto non si può essere discepolo di Gesù in segreto, una contraddizione. Perché appunto c'è chi non mi riconoscerà davanti agli uomini.
Per paura.
Per può essere discepolo.
Sì, per paura. Ma io qui non mi sentirei di dire che Giovanni faccia dell'ironia. La idea è una cosa, che si può essere discepoli di Gesù in segreto per paura. Per paura. Certo non è essere. Però c'è anche, cioè teniamo presente che presso Dio c'è una grande misericordia. Se uno può darsi che sia innamorato di Gesù, capito? Del suo messaggio, cioè, ma non osi, con questo non è che Dio ti schiacci, capisci? E Dio aspetta il momento buono, il momento opportuno, capisci? Per prendere quello che tu porti dentro di te di positivo. Guarda, se in te c'è questa attrazione per le cose che lui diceva, lui evidentemente se era discepolo nel senso che era attratto, dicevo che era attratto, quando uno è attratto già dipende, quindi dicevo, quindi. Ora, se era attratto vuol dire che c'era un qualcosa di positivo. Ora Gesù si caratterizza in questo, che non spegne la fiammella che fa fumo, non spezza la canna che è incrinata, che vuol dire che raccoglie quel poco che c'è per cercare di alimentarlo. Quindi cerchiamo di vedere sempre il positivo, mica che si è un Pinuccio.
Come va intesa allora la parola di Gesù? Chi arrosserà di me davanti al Padre mio, anch'io non mi arrosserò di lui. Cioè, quando ci sono momenti e momenti della vita.
Lui di nascosto. Di nascosto vuol dire dice che ecco
non era ancora maturo il tempo per
non ha il coraggio, capisci? Di però dentro di sé dice ma quello lì ha ragione.
Riguardo a questo, forse si è già parlato la volta scorsa, adesso mi sovviene un po'. Il corpo morto di Gesù non è Gesù morto, perché Gesù morto è un corpo che va di salvezza. Il corpo morto no.
No, è il corpo di Gesù, è sempre il corpo di Gesù.
Ecco, allora non è un guscio vuoto, diciamo, come si parlava di un corpo morto, poi c'è un guscio vuoto, ma...
Infatti poi risorge,
ecco,
se risorge vuol dire che c'è un messaggio, ma ecco. C'è ancora il corpo di Gesù, lì c'è ancora il disegno, quindi c'è ancora la salvezza di Dio.
Ecco, quindi questo Giuseppe d'Arimatea, in fondo non è stato capace a superarsi quando Gesù era vivo, però un poco c'è un superamento qui di fronte ai giudei, perché in fondo deve manifestarsi, no? Che interesse aveva di seppellire Gesù? Doveva anticipare come Maria Maddalena che ha anticipato i profumi, no? Ecco. Però per Giuseppe d'Arimatea chiedevo, questo corpo morto che lui porta con sé, porta... è motivo di salvezza?
Ah, non lo so, è motivo di salvezza.
Per tutti è motivo di salvezza, il corpo morto è motivo di salvezza.
Da parte di Dio tutto è motivo di salvezza, tutto quello che è motivo di salvezza. Non è detto, perché tu ti assegni al corpo, o non so, adori il corpo e sei fresco.
Ecco. Invece capire, dire guarda, cioè il corpo morto ti fa pensare a lui vivo, quando era vivo, che era la sua parola che doveva impegnarti, no? E l'averlo ucciso... ti lega però a lui, ti lega a quello che è il messaggio che ho trascurato. Si crea un legame, no? Con una vittima. Ecco, attraverso questo che lui mi salva.